minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo dello tsunami che investì 3 anni fa il sud-est asiatico, ma prima alcune buone notizie. Figli sempre davanti ai videogiochi, ora si può controllare. Gli italiani si dimostrano entusiasti nei confronti delle funzionalità di monitoraggio del timing. Dita che schiacciano freneticamente i tasti del joypad e occhi fissi sullo schermo. I bambini trascorrono così buona parte del loro tempo libero. Cercare di evitare che le ore dedicate ai videogames diventino troppe ed impedire che i ragazzi usino giochi dai contenuti non proprio adatti a loro è divenuto uno dei compiti principali dei genitori di oggi. Questi ultimi, secondo un'indagine condotta in Italia, Regno Unito, Francia e Germania, gradirebbero che i sistemi di gioco fossero dotati di dispositivi per controllare quante ore i loro figli passano giocando ai videogames. Una sorta di timer, insomma, che li avvisa quando è ora di spegnere console e PC. Stati Uniti e ambiente. Mentre il Senato degli Stati Uniti non sembra avere particolarmente a cuore il tema dell'ambiente, i vari stati adottano sempre più spesso misure locali per mettere un limite alle emissioni di anidride carbonica. Nel Montana si è intensificata la protesta di un movimento ambientalista bipartisan che si oppone all'apertura di una nuova centrale elettrica a carbone. Il Kansas ha negato il permesso alla costruzione di un'altra centrale a carbone perché il nuovo impianto aumenterebbe le emissioni di gas serra. Negli ultimi anni la Pennsylvania ha invece conquistato una posizione di primo piano nello sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare quelle eolica e solare, grazie a una legge approvata nel 2004 che fissa obiettivi ambiziosi per la produzione e l'uso di energie alternative. Questo Stato ha attirato $1 miliardo di investimenti e favorito la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro. Tre anni fa, il 26 dicembre, il maremoto nell'Oceano Indiano che provocò circa 300.000 morti. La causa? Un terremoto di magnitudo pari a 9,3 della scala Richter che investì tutto l'Oceano Indiano. Il terremoto più grosso registrato dopo quello cileno del 22 maggio 1960 di magnitudo 9,5. Il maremoto si è manifestato attraverso una serie di onde anomale alte fino a 15 metri che hanno colpito vaste zone costiere dell'area asiatica tra i 15 minuti e le 10 ore successive al terremoto. Coinvolti molti paesi, ricorderete, Indonesia, Sri Lanka, India, Thailandia, Myanmar, Bangladesh, Maldive e perfino le coste della Somalia e del Kenya, cioè ad oltre 4.500 chilometri dall'epicentro del sisma. Subito partirono gli aiuti in una gara di solidarietà internazionale, in prima fila la Caritas Internazionale, già presente in quelle zone, che promosse raccolte fondi e di beni a favore delle popolazioni di questi paesi, gente che nel disastro ha perduto parenti, la casa e tutto. E 2 giorni fa l'alluvione a Giava in Indonesia, che ha causato almeno 80 morti e dispersi per le frane che hanno travolto i villaggi. Dopo 3 anni, qual è la situazione nelle aree colpite dallo tsunami del 2004? Lo chiediamo a Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale della Caritas. La tragedia dello tsunami è stata un po' dimenticata dopo 3 anni?
Ma certamente è stato uno dei disastri con magnitudo più ampia nella storia delle recenti catastrofi naturali. Certo, anche con delle responsabilità, diciamo, antropiche, come si usa dire in gergo, e che ha coinvolto poi anche molti occidentali, anche personaggi famosi. Quindi se dovessimo fare un paragone con altri disastri, certamente non lo annovereremmo tra quelli più dimenticati. Cioè a dire poi che anche il numero dei morti, il numero dei paesi colpiti è stato così ampio che appunto ancora oggi, dopo 3 anni, dall'evento si ricorda questo fatto, ripeto, forse con il rischio di ricordare più le vittime occidentali, più i ricordi dei personaggi famosi che hanno vissuto in diretta quegli eventi, che veramente le vittime locali, che ricordiamolo, nella forbice delle stime comunque ruotano attorno ai 250.000 persone. Quindi occorre ancora ricordare questo evento, però senza dimenticarsi degli altri.
Con le dovute differenze fra paese e paese, questa gente ha potuto riprendere una vita normale?
C'è stata una lunga prima fase di emergenza che ha caratterizzato, diciamo, un po' tutti i paesi colpiti e che ha in qualche modo lasciato, diciamo, fuori dalle proprie case, situazioni ancora molto precarie, migliaia e migliaia di persone. Questa fase si è sostanzialmente conclusa, tranne in quelle località in cui allo tsunami si è poi sommato un secondo problema, più o meno grave. Penso in particolare per l'Indonesia, all'isola di Nias, a sud di Sumatra, dove 3 mesi dopo è successo uno dei terremoti più devastanti della storia, il 28 marzo del 2005. In quella località, in un'isola remota, lontana dai centri, diciamo, del potere del locale, e con delle grosse difficoltà logistiche, ancora oggi la ricostruzione e appunto la ripresa, come ricordava giustamente lei, è ancora un po' indietro se paragoniamo con altre località. E l'altro posto dove ancora ci sono dei grossi ritardi è il fronte di battaglia in Sri Lanka tra il governo centrale di Colombo e le cosiddette Tigri Tamil, l'LTTE. In queste due località ci sono ancora persone, appunto cosiddette profughi, sfollati interni soprattutto, persone che ancora non possono far ritorno alle proprie case, però ripeto, è perché si è sommato un secondo problema al primo, con il rischio poi anche da parte di chi aiuta di fare delle discriminazioni, sfollati da tsunami, sfollati da guerra, sfollati da alluvioni, perché poi lo Sri Lanka ha subito anche delle grosse alluvioni, e quindi da parte nostra c'è ancora oggi l'esigenza di non fare differenze di cause, ma di guardare i bisogni delle popolazioni indipendentemente da tutto.
Questo in Sri Lanka, ma anche in Thailandia?
In Thailandia ci sono delle situazioni molto particolari, è un paese certamente che ha dei tassi di crescita diverso dagli altri 3, dei 4 più colpiti, in particolare, ripeto, Indonesia, Sri Lanka, India e Thailandia, in ordine di vittime. Poi appunto non dobbiamo dimenticare Myanmar, Maldive e Somalia, dove lavoriamo, tutti i 7 paesi dove lavoriamo ancora oggi. E in Thailandia il problema è soprattutto non dimenticare certe categorie particolarmente deboli della popolazione che appunto rischiano di essere discriminate. Penso soprattutto ai rifugiati del Myanmar, della Birmania, e penso ai cosiddetti sea gypsies, cioè gli zingari del mare, come si usa chiamarli, forse in modo un filo dispregiativo, però ecco, persone che nelle logiche sociali interne al paese sono di minoranze, quindi rischiano di essere appunto aiutate di meno, non hanno i titoli di proprietà della terra, non hanno certe caratteristiche per rientrare tra i beneficiari degli aiuti. Quindi in alcune zone occorre fare anche attenzione a chi sono le persone colpite, categoria per categoria, tutelare i diritti di tutti, andare a cercare prima di tutto i più poveri fra i poveri.
Prima ci hai detto della ricostruzione delle case, per tutto quello che riguarda invece le coltivazioni andate perdute, quindi i campi allagati, oggi si è ripreso a lavorare su questi terreni?
Diciamo di sì, sostanzialmente in tutti i posti, oltre appunto alla ripresa e la ricostruzione abitativa c'è la ripresa cosiddetta socio-economica, pensiamo soprattutto al settore della pesca che è stato il più danneggiato e a quello dell'agricoltura, come ricordava giustamente lei. E sostanzialmente in tutte le zone il lavoro è stato una priorità sin dall'inizio per ridare anche dignità alle persone, ridare possibilità di autosostentamento, oltre agli aiuti di emergenza che sono stati dati sin dall'inizio. Per cui vari programmi, il cosiddetto per esempio Cash for Work, quindi all'inizio si chiede a delle persone di lavorare comunque dando loro dei soldi per comunque mettere le persone in una situazione di attività prima magari che possa riprendere la loro precedente attività quando è stata distrutta, e poi tutto il discorso della fornitura di barche, attrezzature da pesca, Per quanto riguarda l'agricoltura, ci sono sostanzialmente solo delle situazioni molto particolari dove la conformazione stessa del territorio è stata modificata dal disastro. Penso soprattutto alle remotissime isole Andamane e Nicobare, che sono indiane formalmente, ma sono molto vicine all'epicentro, molto vicine a Banda Aceh, quindi all'Indonesia, dove di fatto il sisma è stato così potente che ha di fatto trasformato la morfologia del territorio, quindi per esempio rendendo salmastre alcune zone che prima erano arabili e appunto agricole. Altra situazione particolarissima è nelle Maldive, dove le zone non turistiche, che sono poverissime, anche lì quella poco di agricoltura che c'era è stato fortemente danneggiato ed è difficile una completa ripresa. Quindi anche qua, vista la vastità dell'area colpita e il numero di paesi, è stato necessario ed è ancora, ripeto, necessario per gli anni che verranno fare delle azioni mirate, andando a capire bene quelli che sono i problemi e quindi in alcuni casi fare anche delle riconversioni dal punto di vista delle attività produttive e del lavoro. In questo senso poi occorre anche fare evidentemente della formazione professionale per persone che magari non hanno sempre fatto gli agricoltori e ad un certo punto non è più possibile fare quell'attività e quindi occorre fare appunto formazione e riconversione.
Abbiamo visto due giorni fa l'alluvione che ha colpito Giava, ci sono aiuti anche per questo nuovo disastro che ha colpito l'Indonesia?
Ma la Caritas, che poi è la Chiesa nelle sue attività caritativa, sociale, è parte del territorio, in parte ne è vittima ma poi ne è anche fonte di solidarietà, quindi dalle Caritas parrocchiali, diocesane eccetera. L'isola di Giava la conosciamo molto bene, è una zona molto vulnerabile sotto almeno due punti di vista, cioè quello dei terremoti e quello appunto degli smottamenti, delle frane, delle alluvioni. È una zona dove la carica si è organizzata molto bene negli ultimi anni, non abbiamo ancora un piano di interventi organico proprio perché è successo da pochissimo tempo, però appunto essendo parte stessa del territorio, attività di prima emergenza, fornitura di generi di prima necessità, in alcuni casi ospitalità a persone che hanno perso la casa, sono quelle attività ordinarie che, vista appunto la capillarità della presenza sul territorio, si fanno e si fanno con grande dignità verso le persone.
Ancora oggi, Paolo, si può essere solidali con le popolazioni colpite dallo tsunami dando un contributo attraverso il conto corrente della Caritas?
Sì, noi dobbiamo prima di tutto ringraziare anche attraverso la vostra radio i grandi sforzi fatti dalla popolazione italiana e non solo, perché la rete Caritas nel mondo ha raccolto molto, solo in Italia più di 33 milioni di euro, di cui più di due terzi sono già stati messi a disposizione durante questi tre anni per quanto è stato fatto in tutte queste zone colpite. Quello che si intravede per il futuro è ancora appunto, come accennavo prima, il bisogno di stare attenti a tutte quelle situazioni particolari che richiedono un accompagnamento di lungo periodo. Quindi sul nostro sito caritasitaliana.it si possono ancora avere riferimenti per appunto esprimere la propria solidarietà verso queste popolazioni, che non deve appunto venir meno, e per permettere appunto di accompagnare anche a livello così di grande sussidiarietà, lasciando piano piano poi che tutte le comunità locali camminino con le proprie gambe, però fino in fondo queste comunità. Noi abbiamo ancora 9 operatori italiani a fianco di tutti gli operatori delle Caritas del posto che lavorano, ripeto, in tutti e 7 questi paesi, e appunto abbiamo ancora delle situazioni difficili dove bisogna investire fondi, prevediamo almeno per un intero decennio, quindi siamo sostanzialmente a un terzo delle nostre previsioni, ma in queste enormi catastrofi la previsione è molto facile da farsi, ormai la storia insegna che per una ripresa fino in fondo anche delle zone più remote un intero decennio purtroppo è necessario.
Allora ricordiamo il sito ancora una volta, www.caritasitaliana.it. Grazie a Paolo Beccegato per essere stato con noi. Paolo, auguri per un buon 2008.
Grazie a lei, grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Era Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale della Caritas. Rimaniamo ancora nel sud-est asiatico, in particolare nella provincia indonesiana di Aceh, nel nord dell'isola di Sumatra. Ascoltiamo l'intervista che Giada Aquilino ha fatto a Monsignor Anicetus Sinaga, vescovo coadiutore di Medan, l'arcidiocesi a cui appartiene la città di Banda Aceh.
La situazione della vita diventa meglio adesso perché tutto il mondo ha aiutato per ripararsi quello in Banda Aceh. Allora anche l'allegria della gente meglio adesso. Un aspetto di tsunami è sia un'apertura per il mondo perché adesso si sente e si vede pure la fraternità, la umanità.
Quali emergenze ci sono ancora oggi?
Ci sono famiglie che hanno perso anche membri delle famiglie durante la guerra. Allora adesso vivono un po' staccato dalla gente e poi hanno bisogno ancora per aiuto per poter portare la vita nella normalità. Ci sono ancora odi, ci sono ancora gelosia perché erano un gruppo di ribellione, quello di GAM. La situazione politica di quello GAM non ha trovato ancora il posto nella società e poi ci sono ancora le urgenze anche dalla parte nostra, quello di Caritas di Medan. Allora continuiamo a aiutare ancora la gente, i bambini, quelli ammalati. Noi dobbiamo ancora continuare a aiutare.
Cosa serve oggi all'Indonesia e ad Aceh?
Adesso stiamo chiedendo di fare clinica aperta in Banda Aceh. Vedendo quelle vittime, ci sono ancora che dobbiamo aiutare, ci sono ancora gente molto povera.
Come sono impegnati i musulmani e cristiani nella collaborazione e nel soccorso a queste popolazioni?
Noi siamo cristiani sempre pronti di aiutarlo, ma noi dobbiamo sempre fare attenzione per non disturbare la sensibilità della gente. Ma adesso sono aperti. Per esempio, un anno fa, allora abbiamo aiutato per riparare un villaggio, anche la loro moschea. Quando i cattolici, le suore, i frati partecipano, allora piangono della gente. Per questo Natale abbiamo scritto una lettera d'augurio per la gente e poi abbiamo detto che Banda Aceh, noi pensiamo sempre di loro, anche per i musulmani, i nostri coetanei. Alcuni musulmani hanno espresso anche auguri di Natale per i nostri amici cristiani.
Era Monsignor Sinaga, vescovo coadiutore di Medan, l'arcidiocesi a cui appartiene la città di Banda Aceh, sulla situazione in questa zona 3 anni dallo tsunami. Intervista di Giada Aquilino. Come è noto, ogni anno c'è la gara di soubrettine più o meno sconosciute che posano per i calendari. Quest'anno ne farà uno l'attore Bud Spencer, ma per beneficenza. Un lancio di agenzia di ieri dice poche curve ma tanta sostanza. È quanto promette il calendario 2008 di Bud Spencer, l'attore noto per le esilaranti scazzottate che riempiono molti suoi film e che nei giorni scorsi ha deciso di esordire in un campo solitamente dominato da veline e starlette. Piedone, il cui vero nome è Carlo Pedersoli, si è infatti lasciato convincere dall'idea dei soci del primo fan club a lui dedicato, il Bud Spencer Fan Club di Agropoli, durante un incontro con l'attore tenutosi a Roma nelle settimane scorse. Il calendario in edicola dei primi giorni di gennaio ritrarrà Bud Spencer nelle varie fasi della sua vita, da nuotatore a attore, ma anche in scene tratte dalla vita quotidiana. Dal Bud Spencer Fan Club è già arrivato l'annuncio che tutti i proventi derivanti dalle vendite verranno devoluti al centro oncologico dell'ospedale civile di Agropoli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.